magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa trasmissione vorrei trattare alcuni aspetti relativi al bosco sacro e ciò che rappresenta il bosco per i pagani e in particolare il bosco sacro, inteso come luogo di culto. Voi sapete, recentemente la Federazione Pagana è riuscita ad ottenere un buon risultato col riconoscimento da parte della provincia di Venezia del Bosco Sacro come luogo di culto dei pagani politeisti della Federazione Pagana. Credo che sia il primo luogo di culto pagano politeista riconosciuto da un ente, un istituto, da un'istituzione relativa ai pagani. Penso che a livello nazionale questo non sia mai avvenuto. Ed è avvenuto su precise indicazioni della provincia di Venezia, con naturalmente tutto un processo di ispezione, di analisi, di inchiesta fatta anche dalla polizia provinciale, con tutta una serie di interventi per una serie di questioni diverse. Il Bosco Sacro della Federazione Pagana, sito in Jesolo, via Cagamba, è un luogo di culto dei pagani politeisti. Ed è un luogo di culto che si inserisce in tutta una serie di tradizioni pagane politeiste che hanno attraversato la storia, che hanno attraversato gli antichi popoli. Riuscire a parlare del bosco sacro come luogo di culto è abbastanza arduo. Per un pagano politeista, il tempio, tanto per prendere una frase già fatta, è là dove sta il suo cuore. Per cui che sia un bosco, che sia una fabbrica, che sia una zona industriale, che sia una zona cementata, il pagano politeista costruisce le relazioni col mondo in cui vive, perché egli sa di essere il prodotto del mondo e con gli dèi del mondo costruisce le sue sintesi e le sue relazioni. Però il bosco assume un particolare significato, assume il significato di legarsi a tutti quegli esseri della natura da cui l'uomo diviene, da cui l'uomo è divenuto e da cui tutte le altre specie sono divenute, cioè noi, gli alberi, gli animali, siamo un tutt'uno, siamo parte di quel grande divino che era e nel quale noi era Giunone, chiamatela come volete, è l'essere natura dal quale noi forgiamo la nostra specificità e le nostre scelte, le nostre strategie di vita. E nelle nostre scelte e nelle nostre strategie di vita al mondo diciamo: io esisto e tu mondo devi accogliermi come un Dio. E là costruiamo il nostro divenire e le nostre trasformazioni. Ebbene, i pagani politeisti trovano l'altro sempre uguale a noi stessi. E io vorrei fare in questa trasmissione un piccolo excursus storico sull'uso dei boschi delle antiche popolazioni e alcuni scontri che ci sono stati nella storia proprio all'interno o attorno a quei luoghi di culto che sono i boschi sacri. E per farlo mi servo di un libro, Mitologia degli alberi, dal giardino dell'Eden al legno della croce, di Jacques Bross, pubblicato dalla Burr. Jacques Bross è chiaramente un cristiano e il libro ha un'impronta squisitamente cristiana, però ha la caratteristica di essere ricco di informazioni e non ha un'impronta specificatamente religiosa cristiana, cioè non distrugge il paganesimo antico, le antiche religioni, come può fare un libro di teologia cristiana, ma mette in luce alcune trasformazioni e fra le altre cose è anche ricco di dati. Ma sempre da questo libro, dalla quarta di copertina, voglio iniziare con una citazione di Claude Lévi-Strauss e dice: nessuna situazione mi pare più tragica, più offensiva per il cuore e per l'intelligenza di quella di un'umanità che coesiste con altre specie viventi con le quali non può comunicare. Un tempo la natura stessa aveva un significato che ognuno nel suo intimo percepiva. Avendolo perso, l'uomo oggi la distrugge e si condanna. Questo è ciò che dice Levi Strauss. Noi sappiamo che possiamo comunicare con gli alberi, che possiamo comunicare con le piante, ma sappiamo che questa comunicazione avviene ad un livello così profondo della nostra intelligenza, della nostra capacità di percepire il mondo, che se non lo alleniamo, se non lo esercitiamo, se non lo facciamo attraversare dai sentimenti e dalle passioni con cui legarci nel mondo, non siamo in grado di rompere la barriera della ragione e di far affluire alla nostra coscienza le emozioni che ci legano a tutti gli oggetti del mondo. Ma questo lo sappiamo noi come pagani, lo sappiamo noi come stragoni questo. Gli altri vivono con stupore e meraviglia la separazione fra sé e gli alberi, mentre invece un pagano sa che noi possiamo parlare con gli alberi e lo possiamo fare con un linguaggio profondo, con il linguaggio delle emozioni, con lo stesso linguaggio con cui, quando eravamo in pancia di nostra madre, noi comunicavamo con essa. Ebbene, questo linguaggio che gli stregoni recuperano nel corso della loro trasformazione e permette loro di percepire e comunicare col mondo che ci sta attorno, è un linguaggio che il mondo moderno, il mondo monoteista, ha negato, ha separato l'uomo, perché vi ricordo che per i monoteisti il verbo, la parola, è l'essenza stessa dell'esistenza, non è l'emozione, il sentimento, la passione travolgente. Per i monoteisti è il verbo, il logos, la parola, e solo la parola, non esiste nulla al di fuori della parola. Non esiste il respiro del mondo, non esiste il sussurro dell'ambiente, non esiste la voce delle ninfe o la voce degli dei, non esiste la voce degli animali o delle piante. Loro non sentono la voce del corvo né quella del falco, non sentono l'apoteosi da eroe dell'ombrico, né sentono lo stridere dell'aquila, né vedono nel volo della rondine una comunicazione al mondo. Loro sono sordi, non sentono le voci degli alberi. Tutto tace attorno a loro, solo il logos, solo la parola rivelata del loro Dio. Tutto il resto è morto, tutto il resto è una lapide con la quale nascondono il mondo, le sue voci e la sua esistenza. Eppure era proprio i boschi sacri, nelle antiche popolazioni, il centro religioso, l'essenza stessa con cui gli uomini costruivano le relazioni con il mondo in cui vivevano. Prendo da Mitologia degli alberi di Jacques Brosse, dal giardino dell'Eden al legno della croce, e inizio il discorso di oggi. Il bosco sacro. Nel corso dei capitoli che precedono abbiamo già incontrato alcuni boschi sacri. Quello di Uppsala, in Svezia, i boschetti che in India protessero la nascita, l'illuminazione e il trapasso del Buddha, il bosco sacro di Nemi. Quest'ultimo era chiamato Nemus Dhyane, o bosco sacro di Nemi. Quest'ultimo, o semplicemente Nemus. Il termine latino Nemus, come il greco Nemos, indica una foresta in cui sono compresi dei pascoli, un boschetto e soprattutto un bosco sacro. Il Nemus era inframmezzato da radure in cui si portavano a pascolare le bestie. Anche il bosco sacro comprendeva una radura, perché gli alberi, oggetti di culto, erano stati messi in evidenza per essere esposti alla devozione dei fedeli. Non si poteva in nessun modo alterarlo, neppure inavvertitamente, senza incorrere in gravi castighi, a volte nella morte. Quando per un motivo o per l'altro si era obbligati a tagliare degli alberi, bisognava offrire un sacrificio espiatorio alla divinità che ne era proprietaria. In quell'occasione del genere, Catone immolò un maiale. Nemus o Nemos hanno la radice Nem, che esprime l'idea di distribuire, dividere, tagliare. Oltre a questo significato generale, il verbo greco nemo, contiene le eccezioni mettere in disparte, isolare e anche abitare, occupare, che corrispondono al concetto di bosco sacro, cioè di uno spazio riservato, protetto e occupato da un dio. Dalla stessa radice nem deriva il nome di Nemesi, che è una dea della distruzione, della divisione tra ciò che spetta agli dèi e ciò che è lasciato agli uomini, con il castigo conseguente a qualsiasi illecito, a qualsiasi superamento di quel limite. Nemesi è la vendetta. Nemesi è colei con cui gli stregoni non combattono mai, perché gli stregoni non possono mai combattere con Nemesi, perché Nemesi risponde alle azioni che vengono fatte. E uno stregone non fa mai delle azioni per avere delle risposte quando quelle azioni sono inutili. Per cui lo stregone non sfida mai Nemesi. Nemesi cammina a fianco dello stregone, ma non si mette mai a sfidare lo stregone. Se vi leggete Nera Notte e il percorso di stregoneria in Nera Notte, troverete che lo stregone gioca con tutti i figli di Nera Notte, meno che con Nemesi. Con Nemesi non gioca mai. Ma Nemesi è anche il nome di Adrastea, una divinità degli alberi, ninfa del frassino e nutrice di Zeus. Così gli dei e poi i re amministravano giustizia sotto gli alberi e soprattutto sotto le querce consacrate a Zeus. In latino bosco sacro è anche lucus. Questa parola deriva dalla radice indoeuropea leuk, che in sanscrito dà loca, spazio libero. Il lucus è nella sua prima eccezione una radura nella foresta, poi un bosco sacro. Ritroviamo l'idea di radura che abbiamo qui sopra indicato a proposito di Nemus, Nemos, ma che è ancora più definita con lo lucus, dato che la stessa radice leuk è all'origine di lux lucis, la luce, di luna. In origine leuxna, cioè la luminosa, di lustrare, leuxstrare, purificare mediante un sacrificio, e di lustrum, luogo selvaggio, scosceso, e infine di luxuria, che in latino significa sovrabbondanza, esuberanza della vegetazione, e solo secondariamente indica l'eccesso di ardore, il che ha dato per derivazione la parola lussuria. Tutti questi concetti, in apparenza diversi, definiscono insomma le particolarità, o meglio le funzioni, dei boschi sacri. Furono certamente questi i più antichi santuari, molto precedenti alla costruzione dei templi, che spesso sorsero in mezzo a loro o che facevano parte, come a Dodona, del recinto che racchiudeva e proteggeva gli alberi consacrati agli dèi. Pare che a Creta i nemoi fossero preferibilmente situati sulla cima delle montagne, anch'esse divinizzate. I santuari della vetta ci sono stati rappresentati dagli artisti di Cnosso o di Zacro, tutti piantati ad alberi. Nella Grecia omerica, dove gli edifici di culto erano ancora poco numerosi, i fedeli si riunivano sempre all'aperto intorno a un altare di un bosco sacro, e Omero ne ricorda parecchi. In uno di questi, sotto un bel platano da cui scorreva lucida l'acqua, Ulisse e i suoi compagni sono testimoni di un'apparizione mandata da Zeus, la quale, secondo l'interpretazione dell'indovino Calcante, diventa presagio della futura vittoria degli Achei sui Troiani. Per i Celti, il bosco sacro era il Nemeton, termine che deriva dalla stessa radice di Nemus. Secondo i celtisti, Nem indicherebbe il cielo in senso religioso e perciò sembrerebbe che il Nemeton sia stato la proiezione ideale di una parte di cielo sulla terra, una specie di paradiso, o meglio il frutteto meraviglioso, come se ne incontrano nelle leggende celtiche e di origine celtica. Questa denominazione ha lasciato molteplici tracce nella toponomastica in Francia, in Inghilterra e pure in Galizia, nella Polonia meridionale. Nota in tutto il mondo celtico e anche presso i greci e i romani, la parola Nemeton ha pure oltrepassato la frontiera linguistica, dato che in antico sassone esiste la parola Nimidas, che è chiaramente mutuata dal celtico. Il Nemeton era in primo luogo uno spazio aperto e coperto d'erba di una foresta, quindi una radura, come Nemos, Nemus. Questo Nemeton celtico l'abbiamo già incontrato con il Drunemeton, il boschetto sacro di querce, luogo di riunione di culto delle tribù celto-galate. Più in generale era il tempio druidico in mezzo alle foreste, appartato dal gruppo sociale del quale era tuttavia il completamento spirituale indispensabile. Lì sacerdoti iniziati celebravano le cerimonie necessarie per attirare sulla collettività nel suo complesso le benedizioni degli dei, dei quali erano gli interlocutori privilegiati e specializzati. Lì, anche in foreste solitarie, i druidi insegnavano molte cose ai più nobili della nazione, di nascosto per 20 anni. Questi studi consistevano nell'imparare a memoria, dato che l'insegnamento era esclusivamente orale, un numero grandissimo di versi. Cesare precisa, però, e l'osservazione sembra verosimile, che se è vero che i druidi avevano molti discepoli, solo alcuni restavano con loro per 20 anni. Quei pochi erano quelli che si preparavano al sacerdozio. Dunque, la prima parte che noi vogliamo mettere in luce è che il luogo sacro non appartiene a una religione specifica antica, ma è proprio di tutta l'area mediterranea e di tutta l'area nordica, fino alla Svezia, fino alla Lituania. Per cui partiamo dalla Grecia, partiamo da Creta, passiamo per l'Italia, andiamo per la Sardegna, passiamo per la Spagna, la Francia, la Germania e su fino all'estremo nord europeo. Il Bosco Sacro è un luogo di culto proprio di ogni religione antica, ogni religione che fondava le sue relazioni col mondo in cui viviamo. Dobbiamo riuscire sempre a ricordare questo, perché noi, come pagani politeisti, non abbiamo una religione che si chiama pagana politeista. Noi ne abbiamo tanti modi di interpretare le antiche religioni. Spesso i modi più correnti che esistono in giro sono quelli che ci vengono dal Medioevo, dalle traduzioni di Ficino, ed è il neoplatonismo, alcune affermazioni stoiche, riuscire ad avere la religione del mito, riuscire a comprendere il senso religioso del mito al di là della forma, per noi è abbastanza difficile, cioè lo può fare soltanto lo stregone e soltanto colui che supera i condizionamenti della società in cui vive. E è talmente profondo, è talmente immenso la religione del mito, e per religione del mito intendo le antiche religioni prima dell'avvento della filosofia, che poi si sovrappongono anche al periodo della filosofia, si sovrappongono attraverso i poeti. Sono i poeti dell'antica Grecia che devono raccontare degli dei, proprio perché appartiene parlare degli dei appartiene ai sentimenti, appartiene alle emozioni, appartiene a quella parte profonda che la ragione non può toccare, può soltanto descrivere simbolicamente, ma per riuscire a entrare in contatto con gli dei è necessario usare la nostra parte antica del cervello, usare quella amigdala, quel talamo, quell'ipotalamo, che sono talmente antiche da mantenere le relazioni con le emozioni del mondo che ci circonda. E questo lo può fare soltanto lo stregone. E tradurre questo in ragione, tradurre questo in parole, è di un linguaggio che sia spiegazione, è estremamente difficile, è estremamente complesso, si deve passare necessariamente attraverso i simboli, mentre nella società in cui viviamo oggi è molto più facile comprendere una religione come la neoplatonica, cioè il neoplatonismo, che in fondo è molto simile al cristianesimo sotto molti aspetti, oppure alcune forme di stoicismo, oppure Aristotele, oppure molte forme di Platone. Però riuscire a superare questo e riuscire ad arrivare all'età del mito e riuscire a comprendere come la guerra di Troia, in fondo, non fosse altro che la descrizione della vita. Cioè non si combatte sotto le mura di Troia, sotto le mura di Ilio, come si combatte per tutta la nostra vita. E sono gli dèi, in realtà, se voi vi leggete la guerra di Troia, che combattono, e sono gli dèi che chiamano gli uomini a partecipare alla loro battaglia. Oppure riuscire a capire come il viaggio di Omero non sia altro che il viaggio della vita, cioè la ricerca della conoscenza che l'uomo fa in continuazione, affrontando tutto ciò che nella vita può incorrere, o che le fatiche di Ercole non sono altro che i comportamenti eroici che dobbiamo ottenere nel mondo in cui viviamo, o che Dioniso ci rappresenta le rinascite, le strategie per diventare eterni, o che gli amori di Zeus altro non sono che l'attività creatrice, l'attività per cui il nuovo germina dalle condizioni che sono state costruite. Oppure, non so, riuscire a capire come la titanomachia non sia altro che quel grande combattimento per cui Zeus ha chiesto alle forze emotive, alle pulsioni della vita, lo spazio per costruire la ragione, per far nascere la natura. Cioè, tutte queste condizioni le può vedere soltanto chi pratica stregoneria, e gli altri possono solo vedere la forma, e nella forma proiettare la loro idea di morale, la loro idea comportamentale, la loro idea estetica, ma non riescono a viverla con le emozioni. E il bosco ci trasmette esattamente questo, cioè la relazione emotiva che c'è fra noi e gli altri, fra noi e il mondo in cui viviamo. E tutte le antiche religioni avevano questo mito a fondamento del loro essere religioni, perché il mito ci indicava quelli che sono i comportamenti eroici, quelli che sono i comportamenti di vita, come possiamo vivere, ma non come dobbiamo vivere, ma a quali esempi dobbiamo attingere per costruire le nostre strategie di vita. E noi troviamo in tutti gli antichi paganesimi, dall'egiziano oppure anche dai thailandesi, se volete andare, dagli indiani, fino ai lapponi, fino ai lituani, passando per i celti, passando per tutte le antiche religioni, troviamo gli stessi input, gli stessi aspetti religiosi di fondo, anche se rappresentati in una forma diversa, in una descrizione diversa, in un diverso contesto culturale. E il bosco sacro voi lo trovate dappertutto, perché tutte le antiche religioni avevano le relazioni fra sé e il mondo in cui vivevano, fra sé e il bosco. Bene, proviamo ad andare avanti ancora con ciò che ci dice Jacques Bros nella mitologia degli alberi. Esistono ancora oggi dei boschi sacri, e i divieti che vi vengono rispettati ci illuminano circa quelli che sono imposti in passato. Così è, per esempio, tra i berberi, dei quali Jean Servier ha studiato le tradizioni sempre vive. I santuari sono circondati da boschetti di ulivi, di querce zen e di lentischio. Contengono non solo il santuario in cui si trova la tomba dell'antenato del gruppo, ma anche le tombe di tutti i morti di una stessa famiglia, i cui discendenti vivono non lontano da lì, sotto la protezione del bosco sacro. In passato anche i nostri cimiteri erano boschi sacri, e questa consuetudine si è conservata a lungo in Bretagna. Tra i berberi, come nell'antica tradizione semitica della tradizione latina, nella tradizione greca, nelle tradizioni popolari dell'Iran attuale e nelle più antiche tradizioni asiatiche, i frutti che vi maturano non vengono raccolti. Le carrube, le olive, le ghiande fanno morire chi se ne nutre, e se a volte hanno virtù terapeutiche, sono fuori del comune e non possono essere consumate se non in occasione di pellegrinaggi collettivi o individuali. La legna secca non può essere raccolta, il bestiame non può brucare le foglie tenere o l'erba delle radure. Il luogo è proibito nel suo complesso. Questa tradizione dei boschi sacri che circondano i templi in Cina e soprattutto in Giappone si è conservata fino ai giorni nostri. Ora, Come pagani non è necessario imporre delle regole così assolute, così totalizzanti rispetto al bosco sacro. Il bosco esprime la sua vita, per cui un bosco, specialmente al giorno d'oggi, va curato. Però era talmente totalizzante il rapporto che gli antichi o alcuni antichi avevano col bosco sacro che non si poteva nemmeno tagliare un ramo, che non si poteva fare nessuna azione che potesse offendere quel luogo, perché quel luogo era il senso stesso della relazione che le divinità avevano con gli uomini. Entrare in quel posto, se non veniva fatto nel giusto modo, era come violare il domicilio, era come se entrassi nella casa di ognuno di voi e mi mettessi a fare il comodo mio. Il rispetto rispetto al bosco era questo, in sostanza, era il rispetto per la divinità. Naturalmente non tutti i boschi erano sacri, il bosco è un luogo simbolico in cui costruiamo le relazioni con il mondo e in cui amiamo incontrare la divinità, quella parte della divinità che può costruire le relazioni con noi. Per cui anche se una divinità come Apollo, come Artemide, come Afrodite attraversa tutto il mondo, attraversa tutti gli esseri viventi, noi ne incontriamo solo una parte, la parte più vicina agli esseri umani. Ed ora cominciamo un po' a vedere un altro aspetto, i persecutori del bosco sacro. Quando i missionari cristiani cominciarono a convertire le popolazioni pagane, uno dei loro primi compiti fu quello di proibire il culto che si rendeva agli alberi e di distruggere i boschi sacri. Le loro agiografie riferiscono tali imprese, non sempre privi di rischi. Ancora nel X secolo, Sant'Adalberto di Praga fu ucciso dai prussiani che stava tentando di evangelizzare in uno dei loro boschi sacri, a Fischhausen, non lontano da Königsberg. Molto tempo prima, nel V e VI secolo, i concili provinciali avevano messo in guardia i cristiani contro tali superstizioni. Quello di Arles, nel 452, legiferò contro l'adorazione degli alberi, delle fontane e delle pietre. Quelli di Tours, nel 567, e di Nantes, nel 568, scagliarono fulmini contro gli uomini che praticavano un culto sacrilego. Dice: in luoghi selvaggi e nascosti in fondo ai boschi, contro gli alberi consacrati ai demoni. All'inizio dell'undicesimo secolo, Raoul Glaber ricorda nella sua cronica: si faccia attenzione alle forme tanto varie di inganni diabolici e umani che abbondano nel mondo e che hanno una particolare predilezione per quelle sorgenti e quegli alberi che i malati venerano senza alcun discernimento. Per buona parte del Medioevo i parroci riprovavano pubblicamente nelle loro prediche alcuni parrocchiani che innalzavano specie di altari sulle radici, portavano offerte agli alberi e li supplicavano, emettendo lamenti, di conservare loro i figli, le case, i campi, le famiglie e i beni. Eppure, fin dal IV e V secolo, i primi evangelizzatori dei Galli si erano dati da fare per estirpare quelle usanze. E abbiamo l'arrivo del cristianesimo, la prima cosa che fa deve distruggere i templi, deve distruggere le statue, devi distruggere tutto ciò che è luogo di culto, tutto ciò che gli uomini amano. Per riuscire a distruggere gli uomini è necessario distruggere il mondo, è necessario distruggere gli dèi. E l'attacco dei cristiani alle foreste, ai boschi sacri, è di una ferocia inaudita. Laddove non ci riusciranno, cercheranno di farle diventare cristianeggianti, cioè di sovrapporgli un santo, di sovrapporgli una chiesa. Per esempio noi abbiamo l'acqua di Lourdes, no? Che i cristiani usano per le loro sciocchezze, per le loro superstizioni, perché si tratta effettivamente di superstizioni, che non sono altro che prese dalle acque sacre, dalle fonti sacre che venivano usate dagli antichi. Vi ricordo che gli antichi avevano una grande conoscenza delle acque sacre. Voi trovate acque acque antidolorifiche, terme, sparse in tutta l'Italia, perché gli antichi sapevano l'uso dell'acqua termale, conoscevano l'uso dei fanghi, conoscevano l'uso delle acque solforose per curare malattie, per curare malanni, per rilassare anche da tensioni, e i cristiani quando arrivarono rubarono tutto il rubabile. Naturalmente per gli antichi la fonte era una ninfa, era una divinità, e il benessere che dava la fonte era il benessere che dava la divinità, e con quel benessere, per avere davvero il benessere, era necessario che la persona avesse una relazione empatica, una relazione emotiva con la divinità, ma questo i cristiani non lo sapevano. A loro gli bastava la forma e gli bastava rubare la forma, ma non la relazione dell'amore dell'uomo col mondo. Proviamo a vedere un altro aspetto ancora. Se in Gallia questa era la situazione nel V secolo, in una grande città, si può capire che essa si prolungasse molto fra i pagani, cioè fra i contadini, e fra i popoli nordici che i missionari faticavano non poco ad allontanare dal culto degli alberi. Abbiamo visto che il missionario anglosassone Bonifacio, evangelizzando i germani, fece abbattere la quercia di Gesmar, consacrata a Thor. Una cinquantina d'anni dopo, nel 772, nel corso di una prima spedizione punitiva contro il popolo degli Angari, che aveva invaso l'Assia, Carlo Magno distrugge il santuario in cui era venerato Irminsul, un gigantesco tronco d'albero cui si attribuiva la proprietà di sostenere la volta celeste. I capitolari del 789 denunciarono gli insensati che accendevano candele e praticavano superstizione di ogni specie accanto ad alberi, a pietre e a fonti. Ricordo che in questo periodo c'è esattamente il macello, il massacro fatto da Carlo Magno, che tagliò le teste a 4.500 pagani sassoni che rifiutarono di diventare cristiani. Erano poveri uomini, erano donne, erano bambini, erano vecchi, a cui Carlo Magno si è divertito a tagliare la testa perché non vollero diventare cristiani. Ed è esattamente in quel periodo che nasce la stregoneria. La stregoneria nasce proprio perché alcune persone delle antiche religioni misteriche proprio in quel periodo decisero di aprire un nuovo percorso. I capitolari, vado avanti con la lettura, i capitolari del 789 denunciano gli insensati che accendono candele e praticano superstizioni di ogni specie accanto ad alberi, a pietre e a fonti. Quando il cristianesimo si diffuse, la lotta contro queste pratiche continuò nei paesi in cui erano sopravvissute, a volte fino a epoca molto tarda. Così in Lituania, dove i pagani si meravigliavano di non veder sgorgare il sangue dagli alberi mutilati dai cristiani. Nel 1258 a Sventagnerstis il vescovo Anselmo diede ordine di abbattere una quercia sacra. L'ascia ferì mortalmente il boscaiolo che aveva avuto l'incarico. Allora il vescovo prese l'ascia, ma inutilmente, e si dovette bruciare l'albero che il ferro non riusciva ad intaccare. Un secolo dopo, fra il 1351 e il 1355, a Romova, in Prussia, su richiesta del vescovo Giovanni I, il gran maestro dei cavalieri della croce fece segare una quercia sacra sotto la quale si radunava la popolazione per pregare. Romova è diventato il nome che i pagani lituani hanno assunto per definire la loro religione. Siccome i pagani lituani non avevano un nome per la loro religione, come del resto non esisteva un nome per le antiche religioni, perché nessuno si separava dagli altri, solo il cristianesimo e gli ebrei si sono separati dalla società civile degli altri, o volevano separarsi. Solo i cristiani usano il battesimo, gli ebrei la circoncisione, ed era una marchiatura di bestiame per separarsi dalla società civile. Ma le antiche popolazioni non avevano un nome per la loro religione non aveva un nome. Infatti noi siamo costretti ad usare quell'insulto che i cristiani hanno coniato, pagani. Noi ci chiamiamo pagani, ma il termine pagani usato in termini religiosi deriva dall'insulto che i cristiani fecero rispetto ai gentili. pagus, pagano, era una parola che veniva usata in senso civile per indicare gli abitanti dei villaggi, ma venne usata per indicare una, dargli una connotazione religiosa soltanto dopo Teodosio, soltanto come insulto per coloro che non volevano convertirsi al cristianesimo. Per cui le antiche religioni non avevano un nome, non si chiamavano in modo particolare. Noi ricordiamo i neoplatonici, ricordiamo gli stoici, ricordiamo i pitagorici, ma perché i pitagorici, i neoplatonici, gli stoici chiamavano se stessi in quel modo, o gli epicurei chiamavano se stessi in quel modo, però non c'era una religione pagana, una religione degli dei che avesse un nome diverso dalla popolazione che la praticava. Nella foresta di Brosseliande la chiesa infatti si batteva vigorosamente. Le foreste sacre erano numerose e molto estese in Germania come in Gallia. Per secoli avevano racchiuso i santuari, ma avevano anche costituito i luoghi di riunione e di istruzione dei Celti. Così la Silva Carnuta, dove secondo Cesare si radunavano ogni anno i druidi venuti da tutto il paese, coprivano enormi estensioni. L'Orleanese, il Gâtinais, il Blesois, il Perche e anche l'attuale Beauce. Alcune foreste erano personificate e divinizzate, come quella di Vorgi, la foresta nera, consacrata alla dea Noba, e le Ardenne, regno di Arduinna, la dea del cinghiale assimilata a Diana, il culto della quale risaliva probabilmente all'età della pietra. Tracce di queste consacrazioni si sono conservate fino a un medioevo abbastanza recente, assumendo le loro funzioni i Jurats di Veien nelle Haute Alpes giurano di rispettare e di far rispettare l'integrità di un boschetto situato presso il torrente di Gletstet e considerato un antico nemeton gallico. Nel XIII secolo il castello abbandonato di Vauvert, che sorgeva a Gentilly presso Parigi in una valle verdeggiante circondata da un folto bosco, era, fra parentesi, era rifugio di spiriti maligni che tormentavano quelli che osavano avvicinarsi, fino a quando nel maggio del 1259 ottennero da Luigi, da re Luigi il Santo, l'autorizzazione a insediarvisi Certosini. Da quel momento non si sentì più parlare del diavolo di Vauvert, salvo che nell'espressione popolare sopravvissuta fino ad oggi. In pratica i cristiani criminalizzarono tutto quello che poterono criminalizzare, distrussero tutto quello che potevano distruggere, si appropriarono di tutto quello che riuscirono ad appropriarsi. E il loro scopo era uno solo: distruggere l'ambiente in cui l'uomo viveva, rompere e troncare le relazioni emotive fra l'uomo e l'ambiente, trasformare l'uomo in un essere miserevole, distaccato dalla natura, separato, pauroso, che avesse paura di tutto quello che lo circondava perché aveva rotto le relazioni col mondo, e in quel momento poterlo dominare. Se l'uomo non vive con gli dèi, se gli dèi e l'uomo non sono una cosa sola, l'uomo ha paura, perché la ragione dell'uomo, la ragione ingabbia l'uomo nei suoi fantasmi, nei suoi terrori, nelle sue lucubrazioni da patologia psichiatrica. Proviamo a vedere ancora, andare avanti. Così come antichi alberi sacri, invece di essere abbattuti, venivano cristianizzati e dedicati alla Madonna e ai Santi, nello stesso modo le divinità della natura diventavano demoni o si trasformavano in santi, i quali riassumevano nella loro persona i benefici di cui i loro predecessori avevano colmato i fedeli. Benché la Chiesa abbia fatto di tutto per cancellare le tracce di tali metamorfosi, alcune di esse si possono ancora individuare. Naturalmente fu la Bretagna, paese celtico, la regione in cui più a lungo sopravvissero le antiche credenze. Molti santi guaritori nascondono antiche divinità di sorgenti e di boschi sacri, come attestano i luoghi in cui è più vivo il loro culto. Pare che nei tempi antichi la regione fosse quasi completamente ricoperta da un'immensa impenetrabile foresta di querce, chiamata Foresta Profonda, Duma. malgrado i dissodamenti, questa foresta sussisteva ancora quando in Armorica sbarcarono i santi provenienti dalla Bretagna insulare, l'attuale Gran Bretagna, con i profughi in fuga davanti agli invasori pagani, angli e sassoni. Le leggende ci dimostrano fin dal momento dello sbarco, attratti dall'orrido misterioso dei boschi, dove i più caratteristici di loro, i Ronan, gli Arvé, gli Erbot, gli Eflam, gli Envel, si tuffavano e si seppelliscono con una specie di ebbrezza eremitica per occuparsi fuori del mondo della propria salvezza. Mentre la personalità di questi eremiti rimane molto vaga, sappiamo almeno che la maggior parte di loro era costituita da fili, eredi cioè nello stesso tempo dei druidi e dei bardi, onnipotenti all'epoca di Patrizio, evangelizzatore dell'Irlanda nel V secolo, il quale concluse con loro una vera e propria alleanza, imitato poi dai suoi successori, ordinò alcuni di loro preti, perfino vescovi. Ed è un'altra strategia che i cristiani hanno usato per distruggere le antiche religioni. Le troveremo usate massicciamente, per esempio, dai missionari in Africa. Sotto il nome di Sainte-Vel si invocano in realtà dei gemelli dello stesso nome, venuti dalla Gran Bretagna nel VI secolo. Uno di loro si stabilì nella foresta della notte e l'altro nella foresta del giorno, dove ammagliavano gli alberi e gli animali selvatici. Erbort era venerato come protettore delle bestie cornute, come il suo alter ego, San Corneli, il quale altri non era che Cernunnos, il dio celtico dalle corna di cervo, raffigurato su un altare parigino e sul celebre paiolo di Gundestrup, nell'atteggiamento detto di Buddha, e circondato da quattro animali selvatici, quindi rappresentato come signore delle fiere. L'origine di questo misterioso personaggio si perde nella più oscura preistoria. Ricorda infatti l'essere semiumano, semizoomorfo, con grandi corna di cervide, comunemente indicato come il mago della grotta di Trois Frères, che si trova presso Montesquieu, avanté delle Rigé. Perché quelle corna, se non perché, come fa osservare Devrier, le corna di cervo cadono in autunno e rispuntano più grandi in primavera? Il che potrebbe costituire un'allusione al tema del ringiovanimento periodico della natura. Cernunnos, peraltro, come attestato dalla presenza accanto a lui in alcune sue rappresentazioni di un sacco da cui escono monete, è anche il dio della fertilità. Ora, quel che il cervo perde nel momento in cui l'albero si spoglia e che rispunta contemporaneamente alle foglie non sono corna, ma palchi. Quale modo migliore di evocare un dio albero, un dio della morte e della rinascita della vegetazione? Questo è probabilmente il senso che va dato alla presenza costante di un cervo accanto a Edern, altro santo bretone, nella stessa epoca, perché il cervo, a causa dei suoi rami, è assimilabile all'albero della vita, Yggdrasil. Bene, questo è ciò che ci ha raccontato Jacques Brosse. Naturalmente io ve ne ho letto solo alcuni passi per farvi comprendere la vastità del discorso del bosco sacro, anche perché ciò che Brosse non ci dice è che l'albero, proprio gettando le foglie e rinascendo a primavera, non è altro che il simbolo della rinascita continua dell'individuo. Cioè ciò che l'individuo diventa dopo aver affrontato la conoscenza, dopo aver affrontato la notte, dopo aver affrontato una sfida, dopo aver affrontato una trasformazione. Il processo di costruzione, il processo della vita di un pagano è una trasformazione continua, un continuo divenire, una continua costruzione, un continuo mutamento di quella che è la sua conoscenza e la sua consapevolezza. Nel paganesimo non esiste una verità, nel paganesimo non esiste il libro sacro. Il libro sacro del pagano politeista è la vita stessa, ed è affrontando la vita con passione, che il pagano politeista libera le forze dentro di lui, quelle forze che gli permettono di percepire il mondo per quel che è, di riconoscere le intelligenze del mondo, di riconoscere la personalità dei soggetti del mondo, di riconoscere l'altro uguale a sé, di vedere Marte, Apollo, Giove, Plutone, Saturno, in tutti i soggetti del mondo che lo circondano, e nel vedere le azioni come delle azioni importanti, delle azioni di trasformazione, delle fusioni come fusioni importanti, vivere Afrodite come la più grande emozione dell'esistenza, un'emozione talmente grande che può essere figlia solo di Urano stellato, perché solo l'immenso del cosmo poteva partorire e generare una figlia così immensa come Afrodite, che travolge tutte le emozioni e tutte le passioni degli esseri umani e degli esseri animali e degli esseri vegetali, fondendoli in un tutt'uno proiettato verso il futuro, quel futuro che è indicato da Eros primordiale, da quel fanete che primo emerse dall'uovo luminoso all'inizio del tempo. Ebbene, noi come pagani sappiamo che la vita è un processo attraverso il quale ci costruiamo, è un processo di comportamenti eroici, che non è fatta dal nostro comportamento separato dal mondo, ma è un camminare assieme con tutte le forze del mondo, con tutte le potenze, con tutte le rappresentazioni del mondo, è un prenderci per mano per un futuro insieme, e quel futuro noi sappiamo che ha la sua gloria nella morte del corpo fisico. Perché nella morte del corpo fisico noi ci portiamo in quel momento una sola cosa: i nostri sforzi, le nostre passioni, le nostre emozioni, le nostre sfide con cui abbiamo affrontato l'intera nostra esistenza. Quel momento, tutte le nostre passioni, tutte le nostre sfide che abbiamo accumulato nel corso della vita vanno sul piatto della bilancia, il piatto della bilancia dell'eternità. E sarà Osiride che ci aprirà la porta, saranno gli dèi, sarà Ecate che ci accoglierà a braccia aperte, perché finché un pagano vivrà con passione, vivrà con emozione, vivrà affrontando la vita insieme al mondo in cui vive, insieme alla società in cui vive, senza separarsi da essa, l'eternità lo sta aspettando, ed è Ecate che apre quella porta, come Giunone Lucina, come Era, aprì la porta quando noi mettemmo fuori la testa dalla vagina di nostra madre. Giunone allora ci accolse la natura, e ci accolse la natura in tutto il suo splendore. Ecate invece accoglie il corpo luminoso che noi abbiamo costruito nel corso della nostra esistenza, perché non abbiamo una seconda opportunità, non abbiamo una reincarnazione, abbiamo soltanto questa vita da vivere con passione e con intensità. E da vivere con passione e intensità ci permette di affrontare l'infinito che sta oltre la morte del corpo fisico. Questo è il significato del bosco sacro nella religione pagana politeista. Noi siamo uno col mondo dal quale siamo germinati, e insieme al mondo camminiamo verso l'infinito dell'esistenza. In questa trasmissione ho voluto parlarvi dei boschi sacri, intesi come storicamente erano riconosciute dalle antiche religioni. Ho usato un testo di un cristiano, ma scritto in un tempo talmente remoto. Credo che questo libro sia stato scritto, vediamo un attimo, nel 1989, cioè praticamente circa una ventina d'anni fa, quando ancora i cristiani si illudevano che il paganesimo non sarebbe mai esistito. Per cui non è pieno di teologia cristiana, ha molti riferimenti e molta gloria del cristianesimo, cioè USA, però ci permette di estrarre tutta una serie di dati per ricordarci il comportamento eroico dei nostri antenati, dei nostri antichi, quando combatterono, quando affrontarono quell'orrore che è il cristianesimo, di cui non conoscevano lo spessore, non conoscevano la tragedia di cui sarebbe stato portatore, non conoscevano cosa sarebbe avvenuto, e lo hanno sottovalutato, lo hanno preso alla leggera, lo hanno considerato come un'altra religione con cui discutere. Ma il cristianesimo non discute con nessuno, uccide, massacra e distrugge. E quando arrivò il cristianesimo, dovete distruggere i boschi sacri, perché solo distruggendo i boschi sacri distruggeva le relazioni degli uomini col mondo in cui vivevano. Fu quando Carlo Magno tagliò la testa a 4500 pagani sassoni che nacque la stregoneria, e la stregoneria iniziò il suo cammino verso il futuro. Onoriamo dunque i boschi sacri, onoriamo il mondo in cui viviamo e sappiamo, impariamo ad essere degli eroi nel mondo ed a assumerci le nostre responsabilità per la nostra vita. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Oggi vi ho parlato dei boschi sacri. La prossima trasmissione avrà un altro tema. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao.